del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli, in particolare riguardo alla carità. Ci uniamo anche a quelli che hanno seguito dalla sua famiglia, alle suore, alle figlie della carità. Egli la fondò all'inizio per poter arrivare in tutti gli ambienti più poveri, più lontani. Non avevano i voti, non avevano un abito, era una consacrazione per consentire di essere il più possibile vicini e presenti in tutti i luoghi più lontani, più poveri.
Dal libro dell'Apocalisse, al capitolo primo, versetti dal 9 al 16. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli del suo capo erano candidi e simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. Parola di Dio.
Ecco, prosegue, anzi giunge direi al suo culmine, la visione che introduce poi il settenario, le sette lettere alle chiese, con la visione, prima con l'audizione e poi la visione del Figlio dell'uomo, cioè di Gesù in quanto Messia, Figlio dell'uomo. Non si completa ancora, ecco, dovremo anche domani, leggiamola adesso la prima parte di questa prima visione. Ecco, vi lascio subito la parola.
Pensavo a questa qualifica di Giovanni come testimone della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, che lo rende compagno di quelli che sono immolati per questa testimonianza, come dice più avanti nell'Apocalisse quando usa le formule testimoni della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. E pensavo che questa sua qualifica ce l'aveva anche prima di raccontare quello che ha visto nell'Apocalisse, perché anche nel Vangelo aveva fatto questo e è stato testimone di quello che aveva visto e del fatto che la testimonianza di Gesù corrispondesse con la parola di Dio, cioè con la scrittura. E mi sembra che anche qui, nello sforzo di descrivere quello che vede, usa la scrittura, perché appunto perché vede e cerca questa corrispondenza tra quello che vede e quello che è già stato scritto, quello che è già stato detto, come se anche quello che vede adesso è il compimento di quello che Dio aveva già detto. Riguardo al fatto che per vedere deve girarsi indietro, mi piaceva il commento di Divo Balsotti. Dice che l'interpretazione di questo passo è la chiave fondamentale per interpretare tutta l'Apocalisse. La vita cristiana non è attesa di qualche cosa che deve venire, è attesa di una manifestazione di quello che è già ora e tu ancora non vedi. Per vedere, per incontrarti con Gesù, non devi procedere in avanti. Egli è già qui dietro di te. Non bisogna andare avanti, la Chiesa già possiede tutto. Non devi andare oltre la Chiesa per trovare Gesù.
Giovanni, in questo brano, dice di trovarsi a Patmos e la sua presenza su quest'isola è dovuta probabilmente, ma senza probabilmente, ad una sentenza di esilio che lo ha colpito a causa della sua fede e della sua predicazione. Il fatto poi che la rivelazione sia stata ricevuta a Patmos, come dice Giovanni stesso, che Patmos è una piccola isola delle Sporadi, un arcipelago situato nel Mar Egeo, sempre sotto l'influenza della Grecia, non implica naturalmente che l'opera sia stata scritta in quel luogo. Alcuni addirittura parlano che sia stata scritta ad Efeso, anche Efeso abitata da Giovanni. Il versetto 10 è collocato, nel versetto 10 è collocato l'espressione il giorno del Signore. Questa espressione appare molte volte anche nell'Antico Testamento per designare un intervento particolare di Dio nella storia. Anche nel giudaismo post-esilico questa espressione prende sempre di più un significato escatologico e per i cristiani, per i primi cristiani, i tempi escatologici hanno avuto il loro inizio con la resurrezione di Cristo. Quindi l'espressione, diciamo, il giorno del Signore designa allo stesso tempo la commemorazione della resurrezione del Signore e del suo trionfo pasquale. E ne consegue che ne consegna fino alla realizzazione, fino alla parusia. Diciamo che molto presto la comunità cristiana ha celebrato cultualmente in ogni domenica la commemorazione di questi eventi, appunto perché è ritenuta la domenica il giorno del Signore.
Tommaso ha introdotto, notificando proprio che Giovanni le comunità hanno qualcosa in comune. E intanto dice appunto che è un fratello e non vanta nessun titolo. Fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza. Ecco, mi sembrava qui che si potesse sottolineare che la perseveranza diventa la principale virtù cristiana nell'Apocalisse, forse più della fede o dell'amore, la prima cosa che accomuna Giovanni e questa comunità. E sappiamo anche che sono tutti sottoposti, la comunità soprattutto, in quanto uniti a Gesù, sono sottoposti a difficoltà, tribolazioni esterne e interne, e Giovanni, ecco, sente il peso di questa di questa tribolazione e si associa appunto ai fratelli. E prima della visione ode la voce, una voce potente come di tromba, è una grande potenza di questa voce che quel giorno parlò a Giovanni. Con la tromba si annunciava il segno dell'attacco di una battaglia, il sabato, il sabato, ma qui mi sembra proprio che si annuncia una grande rivelazione di Dio. È come al Sinai e c'è la manifestazione di Dio, Esodo 19:16. Siate pronti, dice Mosè, in questi tre giorni. Ed ecco, il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. Proprio che, ecco, questa esperienza. E dice il testo che mi voltai per vedere la voce. È un'espressione proprio inconsueta, vedere una voce. E vede voltandosi la prima cosa le sette lampade, cioè il candelabro. E questo candelabro non è solo, al centro c'è uno simile a un figlio di uomo, era in mezzo. E mi pare così di sottolineare subito la centralità, e la superiorità e la signoria di questa figura che garantisce l'unità della comunità.
Questo versetto 9 mi sembra, ho pensato che è molto importante, è uno dei versetti molto importanti per capire forse anche l'intenzione del libro, le sue circostanze. Giovanni dice: vostro fratello e vostro compagno, o come si dice?
Compartecipe
nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù. Questi tre termini uniti insieme dicono moltissimo anche del libro che andiamo a leggere, che forse proprio mira a quello, a rafforzare i discepoli destinatari della lettera, proprio alla costanza in Gesù. E nella tribolazione, nel regno, sono evidentemente due termini che sono accostati, perché è dalla tribolazione che si eredita il regno. Ci sono alcuni paralleli citati qui a margine, altri mi sono venuti in mente. Se con lui noi moriamo, con lui anche noi regneremo. Oppure addirittura i tre termini accostati si trovano nel Vangelo di Luca, nella passione. Voi siete quelli che avete perseverato, avete avuto costanza con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno. Quindi diciamo che questa visione di Gesù glorificato, è il Gesù morto ma che ora è glorificato, è proprio finalizzata alla costanza di questi fratelli, di noi, insomma, della Chiesa, soprattutto in tempo di persecuzione, ma come quel passaggio per il quale non si può, cioè la, il passaggio per il quale non si può, cioè per il quale si giunge al regno. E questo è tutto lo spirito dell'Apocalisse, mi sembra, anche nelle cose più incomprensibili, però si parla della grande tribolazione, delle grandi. E poi una cosa piccolissima che mi è venuta in mente, quando dice che Gesù, questo figlio dell'uomo, cammina in mezzo ai sette candelabri, è ancora una visione simile a quella del Tempio, in cui c'è un candelabro con sette braccia. C'è sempre un riferimento anche al Tempio, quello antico, che però è figura di quello celeste, sappiamo.
Ecco, è già stato detto, ma anche a me ha colpito molto che Giovanni si definisca così, pensando anche all'inizio di altre lettere, no? Io servo, apostolo. Ecco, invece, non che siano cose contrarie, ecco, però la sottolineatura vostro fratello e vostro compagno mi è piaciuta molto, perché indica proprio questa Giovanni è preso da questi fratelli e con esso resta solidale ed è mandato a questi fratelli, è con loro, un tutt'uno con loro, con le loro vicende, con la loro tribolazione. E questo mi sembra una sottolineatura molto bella, molto particolare. Anche questo è stato detto, ecco, che la tribolazione e il regno vadano insieme, ed è stato, come è stato detto, insomma, così per Gesù, ma è così ormai per la Chiesa per sempre. Cioè, questi due elementi sono costitutivi della vita cristiana, della vita della Chiesa, e sarà così, come si vede appunto nell'Apocalisse, sarà così per sempre. E un altro elemento che mi ha colpito molto è che tutto questo avvenga nel giorno del Signore. C'è una potenza in questo giorno, una potenza di grazia, una potenza di rivelazione, come si vede qui, che forse, di cui forse noi non abbiamo consapevolezza, almeno parlo per me, ecco, mi sembra che si perda, cioè che non si colga, ecco, e non si viva e non si colga questo giorno in tutta questa pienezza, in questa enorme potenza che ha di farci sentire, ecco, la voce del Signore, di rivelarci chi Egli veramente sia. Ecco, sembra proprio che ci venga detto che nel giorno del Signore entriamo in questo mondo, ecco, in questa rivelazione in cui si vede che Gesù è Dio, ci parla e ci manda appunto alla Chiesa, alle sette Chiese.
Intanto volevo ritornare a sottolineare l'unità dell'annuncio e della testimonianza in questo versetto 9. Mi è piaciuto molto il salmo che è stato scelto, non ci avrei mai pensato, ma mi ha dato una luce particolare, perché proprio quel scriba annuncia, ma il suo annuncio è efficace perché è accompagnato dalla testimonianza, come tante volte ci viene ricordato giustamente. E questa era la prima cosa che volevo richiamare. L'altra, che questa voce, colui che gli ha parlato, è già stato detto, in mezzo ai candelabri e in mezzo, non è sopra, non li guarda, non li controlla, ci sta in mezzo, ed è quasi scontato proprio qua tutte le volte che alla fine della sua vita sulla terra il Signore, come è detto chiaramente in Matteo, io sarò in mezzo a voi fino alla fine, fino al ritorno. E l'ultima cosa che volevo notare è come questa immagine, questo non è stato richiamato, ma mi sembra importantissima, questa immagine riunisce tanti richiami
della rivelazione dell'Antico Testamento di Daniele, perché questi è vestito, è un figlio d'uomo, è simile a un figlio d'uomo, ma i suoi capelli, il suo volto richiama contemporaneamente il vegliardo a cui lui andava. Mi sembra una visione nuova, un passo in avanti nel rivelare il volto e la realtà del Signore risorto e glorioso.
Sì, non possiamo esaminare ogni particolare, ma già da queste prime pagine si vede come l'autore lavora, come cioè trasmette il suo pensiero, non tanto attraverso concetti, ci sono anche questi espliciti a volte, ma soprattutto attraverso le immagini su cui l'autore lavora, su cui Giovanni lavora. E noi sono tutte immagini in gran parte prese dalla scrittura, qui c'è Daniele, Ezechiele, ma non rimangono quelle che sono in Ezechiele o in Daniele, ma vengono anche modificate, trasformate. E questo è il punto che bisognerebbe studiare. Un esempio l'ha già detto adesso, ecco, Barbara, ma ci sono anche altri, tutti gli altri punti. Quello dei capelli bianchi è certamente un particolare non trascurabile. In Daniele 7 è Dio che ha i capelli bianchi, l'antico di giorni, il figlio dell'uomo no. Però qui invece anche il figlio dell'uomo ha i capelli bianchi. Cosa vuol dire i capelli bianchi? Che il figlio dell'uomo condivide, per secondo Giovanni, con Dio, con l'antico dei giorni, e così via. Sono tutti gli altri vari particolari che mostrano come l'Apocalisse, come l'autore, ecco, direi totalmente biblico, nel senso che si esprime le proprie esperienze attraverso le figure, le parole, le immagini dei profeti soprattutto, ma anche di Mosè, anche della Torah abbiamo dei riferimenti, modificando, adattando. Ecco, questo punto mi pare centrale soprattutto nella visione, cioè vorrei insistere sul punto centrale. Quello che Giovanni vede, prima di tutto, non è il figlio dell'uomo, non è Cristo. Notiamolo questo. Vede i candelabri, addirittura 7 candelabri. È chiarissimo il riferimento a Israele, al culto di Israele, il Tempio. Anche qui, in una sua pienezza, non è un candelabro solo, sono addirittura 7 candelabri, ma sono i candelabri. E quando vede il figlio dell'uomo, lo vede camminare in mezzo ai candelabri. Questo è fondamentale. Mi pare fondamentale. Poi troveremo il riscontro continuo in tutta l'Apocalisse. Il figlio dell'uomo è strettamente legato a Israele e al culto di Israele. E dopo dirà che i 7 candelabri, insomma le 7 stelle che ha in mano, sono le 7 chiese, i 7 candelabri, sono gli angeli. Non per l'autore è una conferma di tutto questo, non un'alternativa. E questo mi consente di insistere su questo, ma poi troveremo che altrimenti non la logica dell'Apocalisse non funziona. Se noi ragioniamo con questi due termini, Israele e la Chiesa, come due termini alternativi, per l'autore sono la stessa cosa, non perché non sappia distinguere, ma le chiese per l'autore appartengono a Israele, anzi lo rappresentano nella sua pienezza messianica. Se noi teniamo conto, l'alternativa sono le genti, che poi sono verranno tutte salvate, eccetera. Se noi teniamo conto di questa differenza fra il nostro modo di ragionare, che è secolare e che deriva da anche da una, non solo dalla teologia, deriva anche da una situazione storica, si capisce, ma la situazione dell'autore e il suo modo di ragionare non è come il nostro. Per lui le chiese sono, siccome sono chiese giudaiche, siccome lui è un ebreo, e siccome il Messia, il figlio dell'uomo, è il Messia di Israele, per l'autore sono uno dentro l'altro. E questo mi pare molto importante, andando avanti lo si vedrà. Ecco, potremo riscontrarlo parecchie volte. Qui mi sembra bellissimo l'aspetto liturgico, diciamo, l'aspetto del culto, che è il vertice della vita del popolo di Dio. E qui abbiamo il Messia, come figlio dell'uomo, in mezzo ai candelabri. Tra l'altro c'è scritto che cammina, qualcuno sostiene, e di questi commenti molto acuti, anche molto profondi, sostiene che qui abbiamo anche, molto sottilmente, ma abbiamo anche il contenuto dell'Apocalisse. Il contenuto dell'Apocalisse vuole mostrare come il figlio dell'uomo viene continuamente attraverso la storia di Israele. E l'Apocalisse non farà altro che mostrare la presenza del Cristo fin dall'inizio, in tutta la storia di Israele, che culmina con la sua morte e risurrezione. Certamente il Signore Gesù, secondo la sua promessa, è in mezzo a noi, soprattutto in quest'ora, in cui lo ricordiamo nel suo mistero pasquale. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore perché protegga sempre la sua Chiesa, in mezzo alla quale glorificato lui cammina lungo tutta la storia. Preghiamo. Quest'oggi in particolare preghiamo per le chiese e i cristiani perseguitati, perché veramente con la perseveranza testimonino l'attesa del Regno. Preghiamo. Preghiamo per la pace nel mondo, perché il Signore ponga fine a tutte le guerre, in particolare per la guerra che è in corso in Europa, che è segno di tante altre alleanze, soprusi, ingiustizie. Preghiamo. Preghiamo il Signore per tutti i poveri del mondo, per i tribolati, per gli affamati, gli assetati, chi subisce ingiustizia, torti, soprusi, per i migranti, per i carcerati, gli ammalati nel corpo e nello spirito e nella mente. Preghiamo. Preghiamo per tutte le figlie di i figli di San Vincenzo De Paoli, per la loro grande opera in tutto il mondo a favore dei più diseredati. Preghiamo. Preghiamo anche per il popolo di Israele, che in questi giorni celebra il Capodanno. Comunque sono il periodo delle feste, delle importanti feste di autunno, per la fedeltà all'alleanza. Preghiamo.
Preghiamo per le intenzioni di questo tempo, delle noi qui, delle nostre comunità, per l'Albania, per la parrocchia di Montevegno, il nostro impegno qui. Preghiamo.
Oggi è il compleanno di Vincenzo. Preghiamo per lui, per il suo futuro, per la sua stabilità, per la sua fede. Preghiamo.
Preghiamo per Maria e Anita, che tornano in Calabria per il loro viaggio, per tutto il nucleo di Bonifati. Preghiamo. Preghiamo.
Io ricordo anche l'anniversario di mio cognato Giovanni, morto 3 anni fa, mi sembra, per mia sorella Lucia e i suoi 3 figli, e loro, così, il loro affacciarsi ormai alla vita, alla decisione di una vita fuori casa. Preghiamo.
Ricordiamo anche noi, soprattutto noi, ricordiamo Don Gianni Braglia e Don Dario anche, la parrocchia di San Benedetto a Modena, e tutte le persone in tutti gli anni passati e collegati a loro per tutto ciò di cui hanno bisogno. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere ed esaudiscile secondo la misura della tua bontà e misericordia. Per Cristo nostro Signore.